Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Serena Gramizzi, produttrice del documentario Un paese di resistenza, ritratto di Riace e Mimmo Lucano, di Shu Aiello e Catherine Catella, al cinema da giovedì 21 novembre 2024, ben trovata.
Buongiorno Federico, buongiorno a tutti.
Raccontiamo questo lavoro.
Allora, questo lavoro è una seconda opera delle registe Shu Aiello e Catherine Catella, con le quali nel 2016 avevamo fatto Un paese di Calabria, che era un po' uno dei pochi documentari girati in Italia positivi sull'accoglienza, perché allora il modello di Riace era stato preso ad esempio internazionalmente ed era un modello molto stimato per l'accoglienza appunto ai migranti. Per cui il film precedente, che si chiamava Un paese di Calabria, è uscito nel 2016. E quando poi nel 2018 c'è stata la notizia dell'arresto e dell'accusa, dove i conduttrici e registi hanno deciso di mettere il film online, e le registe e un direttore della fotografia sono andate a Riace durante le manifestazioni a sostegno di Domenico, e da lì parte Un paese di resistenza.
Com'è strutturato?
È strutturato con un, mentre appunto in tre atti, questo è praticamente un distillarsi di paura e dell'altro, e paura di prendere una posizione che si percepisce nel paese di Riace e che però viene da fuori, è un eco che arriva nel villaggio attraverso i media e quindi attraverso le radio, attraverso le televisioni, e la politica, la grande politica che si ripercuote sul paese, che è un po' il simbolo, diciamo, di questa accoglienza non voluta.
Delle due registe cos'altro sappiamo?
Delle due registe sappiamo che sono due registe francesi, entrambe di origine italiana. Il loro interesse nasce perché appunto stavano pensando di fare un film sulle loro radici e hanno incontrato questa storia attraverso una trasmissione radiofonica francese ormai nel 2011-2012, e poi si sono sentite anche rappresentate felicemente da un esperimento di accoglienza che era invece vero, ma in un posto da cui i loro nonni e genitori erano andati via, insomma, non proprio Riace, ma la Calabria e la Sicilia, che sono i paesi di origine dei loro genitori. Mm-hmm. Shu Aiello ha fatto moltissimi film per la televisione, documentari, e Un paese di Calabria è la sua prima opera cinematografica. È la prima opera di regia di Catherine Catella. Da allora hanno fatto un film in Grecia e Un paese di resistenza insieme, e Catherine Catella invece nasce montatrice, ha montato moltissimi documentari in Francia, anche uno di nostra produzione del collettivo Zimmer Frei.
Di questo lavoro per te che esperienza è stata?
Ma è stata un'esperienza molto intensa e inaspettata, nel senso che effettivamente io non pensavo ci sarebbe stato un sequel. Pensavamo che questa notizia e questa realtà potesse continuare a vivere in modo sereno, e quindi è stato difficile, anche perché ovviamente partiamo dal momento di questa caduta, diciamo, di modello e dall'arresto di Domenico, e poi siamo stati con lui a girare tutto il momento del processo, non in aula processuale, ma con lui, che è stato un momento per lui ovviamente molto difficile, e quindi questa è stata un po' la difficoltà, diciamo. Poi il progetto è poco sostenuto a livello economico dalla produzione italiana, che sono io, che è Bufilm, ma rappresento una continuità produttiva con il precedente film, e quindi conoscevo già Domenico, ero già stata a Riace e aveva senso continuare questa esperienza. Ed è un film in coproduzione franco-belgo-italiana, per cui grazie al fatto appunto che le due registe sono francesi, una produzione di Marsiglia che si chiama Le Chine du Tambour de Soie, e una produzione belga che invece ha curato soprattutto la post-produzione, che si chiama Dancing Dog Production, siamo riusciti comunque a portare a casa questa seconda opera riaccese di Chu e Catherine.
Che distribuzione sarà?
Sarà una distribuzione curata intanto da OpenDDB, e siamo molto contenti perché abbiamo già avuto varie esperienze con loro, e tutti i nostri film poi sono visti ad oggi sulla loro piattaforma online. Ad oggi abbiamo degli appuntamenti spot che invitiamo tutti i cinema che non hanno ancora aderito a ospitare il nostro film, e inizieremo domani da Bologna e Modena, cioè giovedì 21 da Bologna e Modena, e poi avremo varie date in Lombardia, in Liguria. Ora OpenDDB sta organizzando le varie date, in alcune ci sarò io a presentare il film, in alcune ci sarà un collegamento con le registe, in altre ancora ci sarà un video di presentazione, a seconda anche di come si organizzano i vari cinema.
I riferimenti web per saperne di più, sapere anche dove andare a vederlo?
Allora, ti do subito un riferimento, dammi un secondo, che è sul sito di OpenDDB, dove viene aggiornato la rassegna e l'uscita cinema, è www.opendb.it/film, scusami, Allora, opendb.it/film/un-paese-di-resistenza. Probabilmente la cosa più facile è andare su Google e scrivere un paese di resistenza OpenDDB.
Il documentario Un paese di resistenza, ritratto di Riace e Mimmo Lucano, di Chu Aiello e Catherine Catella, al cinema da giovedì 21 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla produttrice Serena Gramizzi. Alla prossima!
Grazie mille a voi.
Con Lidia Genchi di Nomad Entertainment per presentare il film Stella è innamorata di Sylvie Vereid al cinema da giovedì 21 novembre 2024. Ben trovata!
Ciao, buonasera. Ciao Federico, buonasera a tutti.
Cosa racconta questo film?
È la storia di una ragazza alle prese con la maturità che, dopo aver passato delle bellissime vacanze in Italia e aver trovato il primo amore con un bel italiano, torna in Francia perché è il momento della maturità, l'ultimo anno della scuola. E nell'ultimo anno scolastico della maturità si trova ad affrontare il difficile passaggio dall'adolescenza alla maturità, cioè al momento dove bisogna prendere delle decisioni, fare delle scelte e assumersi delle responsabilità. Quindi è un momento difficile che però la regista, appunto Sylvie Vereid, racconta con una grande leggerezza e anche con dei momenti divertenti. Possiamo dire che il film è quasi autobiografico perché è il sequel di Stella, che aveva fatto sempre la stessa regista nel 2008, che era stato un grande successo al botteghino e della stampa, mentre questo film attuale parla della sua adolescenza, mentre il primo raccontava la sua infanzia. Un film molto sofisticato, delicato, ma con dei momenti molto divertenti, ed è un viaggio in qualche modo, c'è molta musica nel film, è un film per ragazzi, perché la musica
musica è al centro di questo film, musica elettronica degli anni Ottanta. Comunque, come lo dice lo stesso titolo, insomma, Stella è innamorata, è praticamente l'innamoramento di Stella per la vita, scopre proprio la passione che la scuote proprio dalla sua pigrizia, in quanto incontra in una discoteca, che poi sarà la sua meta di questo anno, almeno una parte delle sere, incontra un ballerino che è anche un musicista molto colto e che è anche un artista e che parla di Basquiat, di Pollock, eccetera. E lei si innamora subito, sogna ad occhi aperti questo amore con questo ragazzo che incontra, e poi l'anno finisce e tutti prenderanno una nuova strada.
Della regista cos'altro sappiamo?
Appunto, aveva fatto questo Stella, che era uscito nel 2008 ed era stato un grande successo in tutto il mondo, in Europa soprattutto, e anche in Italia, addirittura era rimasto nel cinema molte settimane ed era stato molto apprezzato dalla stampa. Anche questo ultimo film, Stella innamorata, è molto apprezzato dalla stampa perché abbiamo una nutrita rassegna stampa.
All'estero dove è stato presentato e in quali paesi è uscito?
È stato presentato in vari paesi europei, è uscito in Francia qualche tempo fa. Noi volevamo uscire col film a settembre, poi il film sta partecipando al Prix Palatin, che è un premio che si è stabilito tra gli studenti francesi e studenti italiani delle superiori, quindi abbiamo spostato la data adesso con grande successo, perché abbiamo fatto già più di 15 proiezioni. Il film piace molto ai giovani perché è un film nato per loro, insomma loro sono i protagonisti principali, anche se si parla degli anni 80. Insomma, l'adolescenza è uguale, i problemi dell'adolescenza, il peso che gli adolescenti hanno in quel periodo della vita, lo avevano negli anni 80 e lo hanno anche in questi anni, i nostri anni.
Che uscita sarà?
Uscirà il 21, però sarà prolungata anche nelle altre settimane, quindi il 28 e il 5 dicembre e poi più avanti. Sicuramente sarà anche un'uscita nelle piattaforme, a cominciare da My Movies. In questo periodo, come tu sai, le uscite cinematografiche non sono facili perché c'è una quantità di film che escono abnorme e con una ricezione da parte delle sale piuttosto limitata. Comunque cerchiamo di difenderci e abbiamo insomma una ventina di sale, sperando vada bene, poi magari la cosa si allargherà nella seconda settimana.
Ci dai i riferimenti web per sapere le sale dove vederlo?
Il nostro sito, naturalmente, che è no.madentertainment, oppure tutti i nostri social, che sono Facebook, Instagram soprattutto, Twitter e TikTok.
Il film Stella è innamorata di Sylvie Vereid al cinema da giovedì 21 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Lidia Genchi di Nomad Entertainment che lo distribuisce. Alla prossima!
Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori e a coloro che andranno al cinema. Un ringraziamento sentito veramente. Alla prossima!
Con Gianfranco Pannone, regista del documentario Qui è altrove, buchi nella realtà, in tour al cinema da sabato 16 novembre 2024. Ben trovato.
Ciao.
Raccontaci di questo lavoro.
È un film documentario che ho girato l'anno scorso e montato quest'anno in apertura del Festival dei Popoli di Firenze, poi è passato l'altro ieri per il MED e ora comincia il suo tour passando anche per il Parma Film Festival. Racconta il teatro in carcere di Armando Punzo. Fortezza di Volterra, sono 35 anni che fa il suo magnifico teatro. Alzo anche il Leone d'Oro alla Biennale Teatro di Venezia e io ho seguito l'allestimento di una prima parte di un suo spettacolo e anche queste masterclass che fanno parte del progetto Per Aspera d'Astra, che è un progetto che si prefigura di portare la bellezza o quantomeno una speranza nel carcere. Non c'è nessun intento sociologico in questo film, né tantomeno salvifico, ma è quello di raccontare un altro carcere possibile, cioè è un carcere che attraverso il teatro coinvolge detenuti ma anche giovani artisti misti tra l'allestimento appunto dello spettacolo di Armando di Atlantis 1 e queste masterclass in cui altre compagnie di teatro sparse per l'Italia convergono su Volterra per raccontare la loro idea di teatro in carcere. E insomma, un'esperienza forte, secondo me, credo anche utile, nella misura in cui quest'anno sono morte di suicidio 60 persone negli istituti di pena, che è un dato terribile. E poi, in secondo luogo, anche quello che è successo nelle carceri quest'estate, tra iperfollamento e caldo. Insomma, un altro carcere possibile da dove c'è qualcuno che porta le cose belle dentro il carcere e non tratta gli altri da detenuti, ma da persone.
Com'era nato tutto?
È nato da una chiamata, semplicemente dalla compagnia della Fortezza, con cui sono in rapporto da diversi anni,
attraverso Punzo e Cinzia De Felice,
e loro mi hanno chiamato l'anno scorso per preparare questo film documentario, entrare appunto in contatto, fare un film non su ma con, come dice il buon Nicolas Philibert, cineasta francese, fare un film con ed entrare in questa realtà. Loro mi hanno dato quella libertà di poter fare un film autoriale, non istituzionale, quindi io ne ho approfittato, perché laddove posso andare a raccontare una realtà diversa cerco di farlo attraverso appunto il cinema documentario. E questo progetto, poi finanziato anche dall'ACRI, dall'Associazione delle Casse di Risparmio, è stato prodotto da Battleby Film con Aura Film, che è una società svizzera, quindi è una produzione di titolo svizzera che vede coinvolta anche la TV svizzera. E adesso c'è questa distribuzione, come al solito anomala per un documentario, perché si tratta di un tour più che una distribuzione vera e propria, per diverse città d'Italia, preferibilmente quelle città che ospitano proprio le compagnie teatrali che lavorano in carcere e che sono state coinvolte in qui e altrove.
Che esperienza è stata per te?
È un'esperienza forte. A me è già capitato, collaborando col Mad Film Festival, di fare con Metexis lavoro nel carcere accompagnando allievi di scuole di cinema, quindi mi è capitato più volte, oltre che a Poggio Reale a Napoli, di entrare in carcere anche qui a Roma, carcere di Re Bibbia, no? È sempre forte l'impatto, perché c'è una grande voglia di comunicazione e l'ho ritrovata da parte delle persone, dei detenuti, in questo caso detenuti attori, ma è generale questa cosa, c'è molta voglia di comunicare. Per cui per me già l'idea di trasmettere qualcosa di diverso dal carcere come qualcosa di punitivo è molto molto importante, quindi sul piano umano un'esperienza molto forte. Poi io ai detenuti non ho chiesto le loro biografie, non ho voluto sapere neanche perché stessero in carcere, che fossero reati più piccoli o reati molto gravi, perché appunto mi è piaciuto trattarle come persone, inserendoli in un discorso corale che coinvolge anche gente diversa, che appunto sono quelli che fanno da allievi o da professionisti, fanno parte di tutta questa masterclass, di questo spettacolo. Quindi un'esperienza umana, oserei dire anche nel senso più ampio del termine socialista, nella misura in cui appunto c'è un senso comunitario che io avverto molto nell'esperienza di Armando Punzo con la compagnia della Fortezza, che ho sposato ovviamente con un mio punto di vista che a volte è anche diverso, ma che comunque si sente vicino all'esperienza umana che ho vissuto in prima persona.
Questo titolo come l'hai scelto?
Prima era Qui e altrove con E congiunzione, invece poi ho pensato che fosse bello Qui e altrove con E verbo, perché segue questo spettacolo di Armando che insegue a sua volta un'utopia possibile, che si sia detenuti ovviamente con le dovute proporzioni o fuori dal carcere, in qualche modo si possa trovare una libertà anche interiore. E allora questo viaggio Qui e altrove con E verbo l'ho voluto fortemente, proprio perché c'è questo spirito insomma che accompagna un po' tutto il film, cioè ho provato a vedere se un po' alla volta in questo spirito comunitario il carcere un po' per volta scomparisse, diventasse appunto altrove. E Booking della realtà invece mutuato da Armando Punzo, proprio perché lui immagina che attraverso dei buchi nella realtà si possa entrare in un'altra dimensione, che evidentemente è una dimensione profonda, esistenziale e interiore, che aiuta a liberarci anche delle nostre sbarre, ripeto, con le dovute proporzioni fra chi veramente è dietro le sbarre e chi magari è prigioniero solo di prigioni mentali. Però è molto bello questo aspetto che sposa Armando e ho voluto seguirlo anche condizionando inevitabilmente il titolo.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
Per avere informazioni si può andare sui profili Facebook piuttosto che Instagram della Battleby Film, ma anche attraverso i miei profili social, cioè Gianfranco Pannone. Lavoriamo molto attraverso i social appunto e aggiorniamo...
Il documentario Qui e altrove, Buchi nella realtà, in tour al cinema da sabato 16 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Gianfranco Pannone. A presto!
Grazie!
con Fabrizio Ferraro, regista del film Wanted, al cinema da mercoledì 20 novembre 2024. Ben trovato.
Ben trovato a te.
Cos'è questo film?
Difficile sintetizzare l'esperienza cinematografica della realizzazione di un film. Comunque un film si relaziona sempre con il proprio tempo, il tempo in cui viviamo, e quindi ogni film cerca di porre le proprie domande e le proprie riflessioni.
Dove l'hai ambientato?
Il film è ambientato a Roma, e precisamente negli stabilimenti cinematografici di Cinecittà. Importante del film non nel suo travestimento, ma nella sua proprio essenza, che in questo caso sono anche l'esercizio di una forma di reclusione.
Il progetto è il proseguimento di una trilogia precedente, esatto?
Sì, segue la serie precedente, che non è proprio una trilogia, sono una serie di film che era stabilita sotto il titolo degli Indesiderati, degli Unwanted, e in modo speculare abbiamo iniziato una sulla serie Wanted, quindi sulla forma Wanted e anche questa forma di imprigionamento.
Come nasce il titolo?
Il titolo nasce proprio come indicazione di questa nuova serie di film che si pongono delle domande da posizioni diverse sullo stesso tema e quindi sviluppano un'articolazione. Wanted quindi è il primo e nasce proprio dalla, appunto, cercare di capire, condividere con il pubblico, con voi, quanto e in che forma è ancora possibile una fuga da questa prigione diffusa, da questa forma di reclusione totalizzata. E trasparente.
Di questa reclusione, chi è l'artefice? Questa prigione da quali elementi è data?
Gli elementi che viviamo tutti i giorni, noi, il film quando scritto in collaborazione con Valerio Carando sembrava un film astratto, un film di fantasie distopiche che guardasse a eventi futuri, e è stato scritto prima della pandemia, ma poi siamo stati sorpresi perché immediatamente questa cosa si è concretizzata, e poi sui stabilimenti cinematografici sembrava soltanto un riferimento di una fissazione sul cinema, sui suoi dispositivi, ma in realtà poi subito dopo aver girato è scoppiata la guerra in Ucraina e altri studi cinematografici sono stati occupati appunto dall'esercizio militare, dalle funzioni militari, e quindi non era poi il film così astratto da quello che sta succedendo in questo periodo.
La forma militare a quali richieste risponde? Economiche?
Il film si pone in questo problema di questa prigione diffusa che viviamo, no? Di questa forma disciplinata in cui sembra non sia possibile stare fuori dall'apparato tecnologico, fuori da dei comandi, quindi sono vari elementi, in un'intervista è difficile in una risposta adesso sintetizzarla. L'unica cosa che possiamo dire è che anche il cinema, che è una forma espressiva, in realtà non fa altro che seguire la stessa organizzazione sia dello spazio e sia dell'ordine, appunto dell'ordine militare, sono in realtà molto sovrapposti l'esercizio, la strategia militare con la strategia cinematografica, in questi anni sempre di più.
I tuoi personaggi come affrontano questa situazione?
È difficile così sintetizzarlo, lo affrontano nel senso che il film è sempre un oggetto complesso che ha bisogno di una relazione, non c'è uno schematismo tra personaggio come affronta, ci sono tutte un dispositivo che lavora a far sì che le persone che attraversano il film prendano poi delle posizioni o rispondano a delle situazioni che si vengono a creare, ma bisogna poi lanciarlo con l'esperienza della visione per capire in realtà che cosa sta veramente succedendo.
Questa oppressione, questo disciplinamento interessano solo la metropoli o l'intera società?
Ormai è tutto indistinto, non c'è nessuna differenza tra la metropoli e il fuori città, anche perché non c'è più un fuori città possibile. Questo è abbastanza evidente anche in questi giorni, lo abbiamo visto. È tutto interno a certe contraddizioni, è tutto interno ad una, appunto, forma di gestione, di controllo della vita, in questo caso anche l'apparato tecnologico alle sue forme unificanti. Quindi un fuori città è difficile, anche se non sappiamo ancora, forse non sappiamo più cosa vuol dire vivere in città.
Che distribuzione sarà?
Il film è distribuito dalla Vio Film, che ha anche prodotto il film stesso. Esce un po' insieme al secondo capitolo di questa serie Wanted, che è già uscito, che è Desert Suite. Abbiamo presentato la giornata degli autori e da poco la Biennale, quindi in realtà escono insieme e è una buona possibilità per vedere appunto questi sviluppi di questa nuova serie, che non ha niente a vedere con la serialità, ma più che altro sono dei capitoli di riflessione sullo stesso tema, sono delle varie azioni, un po' come succedeva e come succede in musica.
Sarà un tour?
Il solito tour in questa situazione un po' caotica distributiva che abbiamo in Italia, e fa un bel giro in tutta Italia e sarà accompagnato anche dagli attrici e dagli attori, che potranno così incontrare e parlarne con il pubblico.
Il film Wanted al cinema da mercoledì 20 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Fabrizio Ferraro. Alla prossima!
Grazie a voi.
Con Pierfrancesco Campanella, regista del documentario C'era una volta il beat italiano, al cinema da giovedì 21 novembre 2024, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie, sono contento di essere qui.
Ci presenti questo lavoro?
È un docufilm su un periodo storico che tutti coloro che l'hanno vissuto lo ricordano con grande nostalgia. Sto parlando del periodo beat, metà anni 60, boom economico, l'Italia viveva un periodo che a posteriori riteniamo sicuramente migliore di quello che viviamo attualmente. C'è stato un grande movimento, un grande fermento, con cambiamenti che hanno rivoluzionato la moda, il costume e la musica, e tutto questo si è sintetizzato nel movimento beat, quindi canzoni completamente diverse da quelle precedenti, un gruppo di artisti in qualche modo tra virgolette rivoluzionari che hanno abbattuto la tradizione del bel canto all'italiana, un repertorio spesso fatto da cover di successi stranieri e una serie di personaggi nuovi, molti gruppi che erano caratterizzati dai capelli lunghi, i cosiddetti capelloni, e poi c'erano una serie anche di artisti solisti come in campo femminile le due icone massime erano Stati Bravo e Caterina Caselli. E il documentario appunto ripercorre un po' la storia musicale di quel periodo, però ovviamente con riferimenti anche ai fatti che sono avvenuti in quegli anni, la contestazione, la guerra del Vietnam, insomma, un po' anche un'analisi sociologica del periodo.
Com'era nato il progetto?
È nato dalla mia grande passione per la musica di quegli anni. Io ero ragazzino all'epoca, ero appassionatissimo di musica, ascoltavo queste canzoni, questi brani che erano così diversi da quelli che si ascoltavano in precedenza, e questi personaggi erano i miei idoli. E non ho mai smesso di ascoltare musica degli anni 60. Da questo punto di vista sono un grande nostalgico. E quindi ho pensato di rendere un omaggio a questo periodo che secondo me è abbastanza, non dico mitologico, però comunque è abbastanza, che è rimasto e che ha dato molto, periodo che sia nella musica che in campo sociale e in campo del costume ha segnato una svolta nella società.
Come l'hai articolato?
Con una serie di interviste in maniera molto semplice, non è un lavoro arzigogolato, sono una serie di personaggi, ci sono molti artisti e molti addetti ai lavori, critici, giornalisti, eccetera. Ognuno di loro parla del periodo, parla dei maggiori successi dell'epoca, gli artisti ovviamente hanno dei ricordi personali e tutto questo opportunamente incastrato in modo tale da rendere un po' un'idea organica di quello che è stato quel periodo, quel movimento musicale.
Cosa ne viene fuori?
Che ogni epoca ha le sue cose da ricordare. Adesso noi diciamo, soprattutto quelli non più giovanissimi, che la musica attuale è scadente, che la società è peggiorata. Sicuramente da certi punti di vista è anche vero questo, però ogni epoca c'ha il bello e il brutto, e forse all'epoca, negli anni 60, noi che vivevamo quel periodo non è che lo amassimo così tanto poi nel momento in cui lo vivevamo. E un po' a posteriori l'abbiamo probabilmente rivalutato, l'abbiamo enfatizzato, perché i problemi c'erano anche allora, indubbiamente, anche nell'ambito della società e la musica che magari oggi diciamo, oh che schifo, i nostri genitori, i Beatles, i Rolling Stones, si mettevano le mani nei capelli, insomma, quindi alla fine non è che cambia molto, eh.
Come ha influenzato il paese e anche la cultura giovanile, non solo, quel movimento?
È stato un veicolo di libertà. I giovani hanno scoperto che potevano essere protagonisti nella società e non più comparse. E poi soprattutto le ragazze, che per la prima volta mettevano le minigonne, hanno cominciato ad avvertire l'esigenza di non essere più sottomesse al maschio prevaricatore, quindi c'è col rifiuto della posizione di donna oggetto, no? Questo per fare degli esempi. C'è stato un grande, appunto, desiderio di liberarsi dagli schemi precostituiti. I giovani si sono un po' impossessati del mondo.
È stato anche un punto di svolta per quanto riguarda un po' l'internazionalizzazione della cultura.
Assolutamente sì, perché attraverso la musica siamo arrivati anche alle culture straniere, in particolare quelle provenienti dall'Inghilterra, dall'America. Certamente c'è stata una sprovincializzazione.
Che distribuzione sarà?
È un film di nicchia, quindi avrà una distribuzione mirata a poche sale per volta. Ovviamente il conto è un film importante, colossal americano, che esce con una grande major, che magari esce in tantissime copie contemporaneamente con una distribuzione a tappeto. La nostra sarà una distribuzione capillare che andrà avanti nel tempo e piano piano cercheremo di raggiungere più città possibili, però ovviamente sarà una distribuzione molto molto mirata, da piccolo film indipendente. Lo ripeto, è un documentario, quindi non è che può aspirare a grandi incassi, questo lo sappiamo benissimo, però ovviamente poi uscirà anche in DVD e sulle principali piattaforme, che poi è la collocazione che forse più gli si addice a questo tipo di prodotto.
Il documentario C'era una volta il beat italiano al cinema da giovedì 21 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Pierfrancesco Campanella. Alla prossima!
Grazie a voi tutti, buona giornata!
Con Alessandro Taola di Cat People Distribuzione per presentare il film Do Not Expect Too Much from the End of the World di Radu Jude al cinema da giovedì 14 novembre 2024. Ben trovato!
Ciao Federico, buongiorno, buongiorno a tutti.
Cos'è questo film?
Questo film è l'ultimo lavoro di Radu Jude, uno dei più importanti, per usare questi termini, registi rumeni contemporanei. È una commedia sul lavoro, una commedia noi la chiamiamo post-satirica, perché non è tanto incentrato sui lati grotteschi, appunto, del mondo del lavoro chiamata, degli infortuni sul lavoro, delle riunioni ridicole e tutte le cose contemporanee, quanto proporle già digerite per quello che sono, come se fossero appunto già facenti parte di un passato così ridicolo da far ridere semplicemente venendo messo in scena. E al contempo è un film totalmente sperimentale, perché con la sua durata massiccia e il suo mescolare film del passato e del presente, il digitale, i filtri dei social e tutto, è un diciamo a livello formale che stuzzica continuamente e che semplicemente accostando tutti questi elementi trasforma tutto in uno spettacolo, ecco.
Cosa avevi apprezzato di quest'opera?
Come di tutto il cinema di Radu Jude precedente, la libertà, la totale libertà, che non vuol dire esagerare, ma semplicemente fare le cose a istinto. E infatti è un film completamente per stessa missione semi-amatoriale, molto asciutto formalmente e appunto volutamente grezzo, libero di non essere niente sotto diversi punti di vista.
Cosa sappiamo di Radu Jude sulla sua filmografia, visto che insomma in Italia non è così conosciuto?
Di Radu Jude tecnicamente in Italia sappiamo molto poco, perché l'unico suo film distribuito è stato il precedente Sesso Sfortunato o Follie Porno, poco dopo la pandemia, e però è sempre stato molto apprezzato e presentato a diversi festival. Il suo ultimo lavoro verrà presentato a Torino fra qualche settimana e rimane tra i registi rumeni contemporanei il più sperimentale, il più punk, il più colorato per certi punti di vista, e soprattutto soprattutto nel panorama europeo è attualmente l'unico regista che si muove dal basso e continua a volersi muovere utilizzando pochi strumenti, e a mio avviso questo lo rende uno dei registi più contemporanei in senso assoluto rispetto all'audiovisivo, fatto di pezzi raccattati, pezzi grezzi e quant'altro messi insieme fino a trasformarsi in cinema, ecco.
Ci dai i riferimenti web per sapere dove vederlo?
La lista delle sale, delle poche sale coraggiose, come accadde per Cannibal Holocaust, o meglio, in questo caso le sale sono molto indaffarate in questo periodo, con altri film dal meritato successo. Le sale che iniziano a programmarlo, che lo programmeranno orizzontalmente, è sempre aggiornato su catpeople.it e su Instagram, principalmente sempre catpeople distribuzione.
Il film Do Not Expect Too Much from the End of the World di Radu Jude al cinema da giovedì 14 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Tavola di Cat People Distribuzione. Alla prossima!
Alla prossima, ciao, grazie.
Con Paolo Spina di Revolver Film, che distribuisce il film collettivo Ground Zero from Gaza. A Roma al Mad Film Fest 15 novembre, a Torino Film Festival 22 e 23 novembre 2024. Ben trovato.
Ciao Federico, grazie per l'ospitalità nella tua trasmissione.
Cos'è questo film?
Questo film è il prequel di quello di cui stiamo coproducendo sequel, cioè sono 22 cortometraggi girati negli ultimi 9 mesi nella striscia di Gaza, dalla parte sud della striscia di Gaza, vicino a Rafah, dove c'è la tendopoli che ospita circa 1.200.000 persone di rifugiati dai bombardamenti israeliani. Sull'intera città di Gaza che ormai è un cumulo di macerie fumanti. E gli registi sono tutti ragazzi tra i 19 e i 30 anni che fanno parte della scuola gestita dalla fondazione Masharawi a Ramallah, tra Ramallah e Gaza, gestita da questo esperto produttore che è anche regista, Rashid Masharawi, che seleziona i ragazzi, li educa, li forma e sono riusciti in qualche modo a entrare nella striscia di Gaza e girare con alcuni dei registi che sono proprio originari di là. E abbiamo deciso di farne una distribuzione, dopo che ho provato con diversi distributori con cui lavoro spesso, il tentativo di convincerli a farlo uscire in sala. Fortunatamente nessuno se l'è sentita e allora, in quanto produttore del sequel, ho detto va bene, come Revolverla, torniamo un po' alle origini 40 anni fa e in maniera un po' garibaldina facciamo una distribuzione tipo politico-culturale, città per città, sala per sala, senza simultaneità ma con sicuramente una visibilità in profondità dalle grandi città fino alle città minori.
C'è una figura che coordina questi 22 lavori, giusto?
La figura è proprio quella di Rashid Masharawi, il produttore titolare di questa fondazione a Ramallah, che sarà al Museo Mazzi di Roma a presentare il film assieme alla coproduttrice Laura Nikolov della società Co-Origin di Rennes in Bretagna, e insieme a loro partecipo invece questa volta come coproduttore minoritario alla costruzione del nostro studio ad Ancona del sequel. Il sequel sarà invece formato da 4 cortometraggi da mezz'ora ciascuno. Uno è già stato girato, è montato, l'altro stiamo girando lì a casa. Chi volesse che a Roma può andare a vedere il film, che è in proiezione alle 8 di sera presso una delle sale del Museo Mazzi, e può anche incontrare e interloquire con i due produttori principali, cioè Rashid e Laura. Oggi erano ancora a Cairo, dove il film è iniziato, il festival per Cairo. Posso dire che il film è già richiesto da una trentina di città in giro per l'Italia. Alcune città organizzano una proiezione singola con incontro, invece altre sale indipendenti hanno deciso di dare un po' di tenitura, per cui lo tengono anche per una settimana.
Come è strutturato il film?
È composto da questi 22 cortometraggi, alcuni sono cortissimi, addirittura di 2 minuti, altri un po' più lunghi, magari di 7-8 minuti. Sono dei cortometraggi a sfondo documentaristico, alcuni invece sono a soggetto di fantasia, alcuni sono addirittura in animazione. In qualche misura riportano la realtà sociale nella tendopoli a momenti di nostalgia di com'era Gaza prima e di com'è adesso. E cercano anche di segnare un po' di speranza per il futuro, se ancora è possibile. Ricordo che un paio dei ragazzi che hanno lavorato per girare questi 22 cortometraggi sono rimasti gravemente feriti in ultimi bombardamenti di droni nei mesi passati.
Che emozioni suscita questa visione?
Io sì, non lo conoscevo, sapevo che per un pelo non è stato selezionato al Festival di Cannes a maggio. Fremont, il direttore di Cannes, se ne è scusato apertamente durante la conferenza stampa, ma pare che ha avuto ordini dall'alto da Parigi di non selezionarlo. Quindi il film è finito tra le mani di Marco Müller, che ne ha dato una prima italiana al Festival di Taormina il 5 di luglio, e poi ha avuto la vera e propria premiere mondiale al Festival di Toronto a settembre. Comunque era già stato anche a Sarajevo e in tanti altri festival in giro per l'Europa e nel mondo arabo. Io ho visto il film un mesetto fa al Festival di Orano in Algeria, è un festival di al cinema dei paesi di lingua araba, e durante la proiezione sono rimasto emozionato, colpito e commosso, perché alcuni cortometraggi sono, benché girati con poverissimi mezzi, hanno una forza, una potenza emozionale impressionante, e lì mi sono deciso che era il momento di dargli una mano. Chiunque ci ascolta, ci credo o no, non è una distribuzione per alcun tipo di business o profitto distributivo. L'80% del ricavato va a sostegno delle famiglie, dei gruppi di ragazzi che stanno girando il sequel, ma non per la produzione del film, ma proprio per la sussistenza quotidiana basica, dal cibo a questioni logistiche molto elementari. Vi sto aiutando anche a trovare distribuzione in altri paesi, l'abbiamo trovata in Svizzera, la stiamo trovando in Francia, stiamo negoziando in Germania, l'ho trovata qui in Russia, dei canali televisivi che lo programmeranno. Io in questo momento mi trovo a Mosca perché insegno coproduzione internazionale al GIC, l'Accademia Nazionale di Cinema qui di Mosca, e in Russia sono molto sensibile al tema per ovvi motivi che è inutile indagare, e in Polonia sono molto interessati, in Repubblica Ceca, in Grecia, insomma, alla fine questo film troverà distribuzione in diversi paesi d'Europa. Negli Stati Uniti è distribuito da Watermelon, che è un distributore coraggioso che fa questo, che propone questo tipo di film a sfondo politico-sociale. Il film rappresenta la Palestina per le prossime selezioni all'Oscar. Già stato iscritto come rappresentante della Palestina all'Oscar del 2025 e sapremo solo a metà gennaio se vincerà 15.
I riferimenti web per saperne di più?
Per chi volesse programmare il film e darci una mano, scrivetevi questa mail a revolver.distribuzione@gmail.com oppure info@revolverfilm.it e lì vi rispondiamo dall'ufficio sia di Roma che di Bologna e ci organizziamo. Per noi l'importante è che il film abbia visibilità, ripeto, non è una questione di business o di quantum relativo al noleggio del DCP o dell'MP4. Abbiamo le copie sottotitolate in italiano, ovviamente in lingua originale, oppure le abbiamo anche sottotitolate in inglese e francese, ma credo che servano in Italia. Quindi chiunque lo voglia promuovere presso la propria sala, il proprio spazio culturale, sappia che ha a disposizione una copia ad alta risoluzione con ottimi sottotitoli in italiano per la fruizione di un pubblico più ampio.
Il film collettivo Ground Zero From Gaza a Roma al Mad Film Fest il 15 novembre, al Torino Film Festival il 22 e 23 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Spina di Revolver Film che lo distribuisce. Alla prossima!
Grazie Federico, grazie a voi per l'ascolto e per l'attenzione. Un abbraccio, ciao!
Con Cristina Piccino, una delle curatrici della 44esima edizione del Filmmaker Festival a Milano dal 16 al 24 novembre 2024, ben trovata.
Buonasera, ciao Federico, grazie, ben trovato a te.
Per chi non lo conoscesse, spieghiamo cos'è.
Filmmaker è un festival che continua una ricerca che mette un po' al centro il documentario, ma che nel corso degli anni ha scelto di confrontarsi con delle forme sempre più varie e quindi senza temere appunto né di contraddirsi né di assumere dei rischi, in modo tale da avere un calidoscopio di quello che accade negli immaginari contemporanei, e quindi si va dalla pellicola al 16 mm alla realtà virtuale e dal documentario alla cosiddetta finzione, senza farci chiudere in quelle che sono appunto le etichette di genere, e cercando all'interno di questo di comprendere un cambiamento che è quello del cinema, ma soprattutto del mondo che ci circonda.
Come si caratterizza questa edizione?
assumendo e ampliando ancora di più questa molteplicità di sguardi e di forme, e in un programma che cerca anche di allargare un ventaglio di collaborazioni sul territorio, quest'anno in particolare con Keiroff e Arte Visione in una sezione che abbiamo voluto chiamare Interferenze, in cui l'arte incontra il contemporaneo, incontra il cinema e viceversa, e al cui interno presenteremo il lavoro dei Masvedo, Pantelleria, e soprattutto i lavori di 12 giovani artisti che sotto la guida dei Masvedo hanno preso parte a un laboratorio dal titolo Perdersi nell'espanso, con questa idea appunto di espandere l'immagine in diverse direzioni, un laboratorio organizzato dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti insieme a Filmmaker e a Keiroff, e hanno sperimentato facendo incontrare le forme documentarie con quelle dell'arte. Quindi c'è un po' questa caratteristica che trova anche una sua piena corrispondenza nella retrospettiva di quest'anno, che è un titolo che potrà suonare anche abbastanza strano, che è Prometeo liberato, il nuovo cinema per Adriano Aprà. Ad Aprà abbiamo voluto dedicare questa edizione perché, come scrive nell'introduzione il direttore del festival Luca Mosso, è stato un maestro vero che ha insegnato a vedere e a programmare. Quindi questo Prometeo liberato è una sorta di scrigno che in tre programmi viene aperto, seguendo un po' l'ispirazione degli interventi di Aprà del 69 sulla rivista Cinema e Film, raccolti sotto Nuovo Cinema Italiano, e il titolo viene da uno di questi interventi, e quindi proietterà questi film sperimentali che vanno dalle opere di Gianfranco Baruchello, Tonino De Bernardi, Massimo Baccigalupo, Alfredo Leonardi, Guido Lombardi, e insomma tutta quella parte Alberto Grifi di nostro cinema che forse non è stato ancora abbastanza studiato, diffuso, e che però trova grande curiosità, grande interesse, grande corrispondenza, soprattutto nelle generazioni più giovani. La retrospettiva è stata resa possibile grazie a una collaborazione molto importante con la Cineteca Nazionale CSC, che naturalmente vogliamo ringraziare, e quindi sarà veramente un'occasione per ripercorrere criticamente queste opere sperimentali che fanno parte del nostro immaginario e che in qualche modo continuano ad essere ispirazione e ricchezza.
Quante sono le opere in programma?
Abbiamo un totale di 64 titoli, con molte prime mondiali, 40 e 11 prime italiane. Nel mezzo ci sono naturalmente molte proposte dal concorso internazionale, in cui quest'anno ci sono 11 titoli che affrontano tanti argomenti che riguardano il nostro presente. Si parla di natura e umano, di ecologia, di conflitti, di cura, di salute mentale, di decolonizzazione e anche di racconto intimo e alla prima persona. Abbiamo maestri e maestre del documentario come Ruth Beckerman e Claire Simon, che hanno firmato e realizzato due film ambientati nel sistema scolastico austriaco, Beckerman e francese Simon, per parlarci di seconde generazioni, di inclusione, di youth scuole, dell'importanza di imparare la lingua per appartenere al paese in cui si vive, Beckerman, e del valore della democrazia e dell'educazione anche alla felicità, Simon. Abbiamo un artista filippino che è molto eclettico, un vero punk dell'immaginario, come Cavne de la Cruz, che nel suo Macamisa parla di decolonizzazione e della liberazione dall'occupazione spagnola attraverso la figura di un poeta, José Rizal, mischiando moltissime suggestioni che vanno dalla musica alla performance. Abbiamo in un film come Intercept di Oksana Karpovic, la guerra fra Ucraina e Russia, però affrontata in un fuoricampo che fa sì che non vediamo delle immagini belliche, ma abbiamo un ritratto comunque potentissimo della guerra in Ucraina attraverso le intercettazioni dei soldati russi e delle loro telefonate e attraverso le immagini del paesaggio quotidiano. C'è un film molto bello anche di un grande regista del documentario, quale Romuald Karmakar, regista tedesco. Il nome è The Invisible Zoo o The Unsichtbare Zoo, che è girato nello zoo di Ginevra, dove lui ha lavorato diversi anni, e che lavora sul desiderio di tutela degli animali che sono minacciati dall'uomo stesso e la preservazione della loro libertà. Il tema ecologico è declinato anche in un film sperimentale come quello di Johan Lurf e Christina Jauninck, Revolving Grounds, che è un viaggio in pellicola ma 3D intorno al codice genetico di una pianta. Il cinema italiano è rappresentato da due film, entrambi in prima mondiale. Un documento di Massimo D'Anolfi e Martina Parenti, che è stato girato all'interno della sezione etnopsichiatria dell'ospedale Niguarda, un tema questo della cura che ritorna anche in un altro dei film del concorso, firmato questo da un maestro del documentario quale Nicolas Philibert, ovvero Averroè Rosa Parks, e un film invece più intimo, più alla prima persona, realizzato da una regista, Donatella Di Cicco, via Campegna 58, scala 1, interno 8, 80421 Napoli, che è una narrazione familiare a partire da un lutto della regista stessa, che riflette un po' sulla trasmissione della memoria e sui rapporti fra le generazioni.
I riferimenti web per il programma?
www.filmmakerfest.com. Vorrei però, prima di salutarci, segnalarvi almeno altre due cose. Da una parte il nostro concorso prospettive per autori fino ai 35 anni, che è sicuramente un'altra delle nostre scommesse, che è molto cresciuto negli anni. Quest'anno abbiamo avuto diverse centinaia di iscrizioni e siamo molto felici che ci sia fiducia e che ci venga confermata e che cresca anno dopo anno, e ci piace l'idea di questa sezione laboratorio in cui poter mappare le tendenze che ci sono nel cinema italiano che sarà, e vorrei segnalare almeno due titoli: Il Capitone di Camilla Salvatore e Fermate il Tempo di Davide Finocchiaro, che sono state due sorprese. E nel fuori concorso mi piacerebbe dire che siamo molto felici di avere l'opera più recente di un grande maestro del cinema quale Edgar Reitz, ovvero Filmstunde 23, che è stato presentato allo scorso Festival di Berlino, che ha avuto molto successo, è un film molto atteso e che è una bellissima narrazione e dichiarazione d'amore verso il cinema, ma anche verso la sua capacità pedagogica. E che abbiamo invece un maestro giovane quale Albert Serra, di cui presenteremo il film che ha vinto il Festival di San Sebastian, Tardes de Soledad, una riflessione sul mito della corrida attraverso un torero molto famoso oggi in Spagna, molto iconico, che si chiama Andrés Roca Rey.
44esima edizione del Filmmaker Festival a Milano dal 16 al 24 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Cristina Pistino. A presto!
Grazie a voi, grazie, e ci sentiamo presto. Grazie Federico.
Con Fabrizio Ferrari, direttore artistico della 23esima edizione del Rome Independent Film Festival, dal 14 al 22 novembre 2024, ben trovato.
Buongiorno, grazie e ben trovati a tutti.
Spieghiamo cos'è.
23 anni di durissimo lavoro, ragazzi. È un festival di cinema internazionale rivolto alla cinematografia indipendente, ovvero a tutte quelle opere audiovisive, lungometraggi, documentari, cortometraggi e cortometraggi d'animazione che non hanno una distribuzione, ovvero progetti che sono stati realizzati in una maniera totalmente indipendente, ovvero senza il supporto delle grosse major cinematografiche italiane o internazionali. La sezione lungometraggi è rivolta essenzialmente alle opere prime e seconde, e poi ecco, nella sezione documentari o cortometraggi abbiamo anche i cortometraggi dedicati alle scuole di cinema internazionali. In tutto presentiamo circa 80 opere provenienti da circa 40 paesi e tantissime anteprime europee o mondiali.
Com'è stata la scelta?
Quest'anno ho voluto dare più spazio ai miei collaboratori, che hanno trovato dei titoli che variano dalle tematiche, anche come avvenuto nelle edizioni passate. Abbiamo tematiche che variano dal sociale alle commedie, ai thriller, horror, ai corti sperimentali. Abbiamo voluto più che altro fare una selezione con titoli che lascino un'emozione, no? Un qualcosa, perché poi questa è un po' la magia del cinema e la magia dei festival, cioè tornare a casa e poi ecco il giorno dopo ripensare a quello che si è visti, quindi a quella filmografia che ti lascia insomma un'emozione, che ti lascia qualcosa dentro.
Ci sono tematiche più ricorrenti?
Alla nostra redazione arrivano circa 200 titoli, da questi 200 ne selezioniamo 80, come ho detto. Cerchiamo sempre di dare un ampio spazio, no, al tema del festival, quindi abbiamo dei documentari sulla natura, sul clima, sull'immigrazione, abbiamo delle commedie, insomma, poi i temi sono quelli, il sociale, poi la differenza di genere, tante novità, tra cui ecco alcuni progetti realizzati con intelligenza artificiale, faremo un forum, un incontro sul virtual production, sugli effetti speciali adottati nel cinema e poi ecco, se mi permetti, la masterclass con Paolo Carnera, direttore della fotografia, premiato con i David Donatello per Io Capitano, ma che ha curato la direzione della fotografia di tantissimi film, Suburra, ecco, per citarne un altro.
Ci sarà la possibilità di incontrare autrici e autori?
Senz'altro, la forza insomma del festival, del RIF, ma un po' di tutti i festival, è quello di poter incontrare gli autori, i registi, ma anche gli attori in sala. Tantissimi sono i registi che verranno anche dall'estero, ma soprattutto ecco la possibilità di poter condividere al termine di ogni proiezione i propri pensieri con gli ospiti, che sono numerosissimi, e quindi ecco al termine di ogni proiezione ci sarà la possibilità di interagire con gli autori, con domande e risposte.
I luoghi e gli orari?
Quest'anno siamo al Cinema Aquila per tutta la settimana, quindi dal 15 al 22, dove si terrà la serata di premiazione. Il 13, mercoledì, conferenza stampa con la presentazione del programma alla presenza della giuria e dei registi, a cui seguirà un primo evento al Cinema Troisi alle 11.30, che è un omaggio, un tributo al Climate Future Film Festival, che sarà presentato al pubblico romano, un microfestival dedicato al tema del cambiamento climatico, dove saranno presentati 10 cortometraggi provenienti dalla Germania, dall'Iran, dalla Francia, presentato sullo schermo da Bill McKibben, che è un autore ambientalista americano, e poi tutto il programma del festival dal 15 al 22, come ho detto, al Cinema Aquila di Roma, in due sale, dalle 4 a mezzanotte. Venerdì apriamo con The Book of Jobs, che è un film scritto, diretto e interpretato da Casey Lycob, proprio per rimanere in tema indipendenti. Questa regista giovanissima, la sua opera prima, ha realizzato questo bel lungometraggio, direi una commedia molto attuale su Steve Jobs.
I riferimenti internet per il programma?
Sul RIF.it, il nostro sito web, e poi sui nostri social, Facebook, Instagram e YouTube.
23esima edizione del Roma Independent Film Festival al Nuovo Cinema Aquila dal 14 al 22 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Fabrizio Ferrari. Alla prossima!
Grazie, grazie a tutti voi, ci vediamo al Cinema Aquila.
Con Maurizio Del Bufalo, ideatore e coordinatore della 16esima edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani a Napoli dall'11 al 22 novembre 2024, ben trovato.
Buongiorno a voi, grazie per questo momento di discussione perché ci aiuta a far conoscere un po' il nostro lavoro, come sempre.
Spieghiamo cos'è questa realtà.
Il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli è nato 20 anni fa ed è stato subito inserito nella rete internazionale di Amnesty International, perché noi abbiamo lavorato a stretto contatto e lavoriamo ancora da sempre con il festival omonimo di Buenos Aires. Quindi siamo un po' una costola di questo festival storico di Buenos Aires, fondato da Julio Santuccio, e l'amicizia con lui è nata subito e abbiamo creato anche a Napoli un punto di riferimento. Naturalmente si tratta di un festival di cinema non europeo, un cinema, quello dei diritti umani, che affonda le radici nella tradizione sudamericana del cinema di denuncia, di protesta, ed è rimasto tale. Ancora oggi la rete internazionale di Amnesty conta circa 60 festival che sono tutti appunto ispirati politicamente al cinema politico, proprio di denuncia e di resistenza, un cinema che denuncia le violazioni dei diritti umani e racconta storie di resistenza di singoli e di comunità che si oppongono appunto al potere e agli abusi di potere. Questa è anche la nostra storia, perché in Italia siamo stati un po' considerati strani, perché ci dicevano che l'Italia era una democrazia quasi perfetta, quindi non aveva senso parlare di queste cose. Poi col tempo ci siamo resi conto che anche in Europa si possono fare degli eccellenti abusi di potere e si possono violare i diritti umani della Dichiarazione Universale. Adesso la situazione è diversa, abbiamo un ascolto molto più attento, molto più diffuso.
Come si caratterizza questa edizione?
È molto delicata, perché è intitolata Costruiamo una cultura di pace. Sono parole che, se non ricordo male, le ha dette anche il nostro presidente Mattarella nel discorso di fine anno, quindi sono parole usate molto spesso per dire che questa situazione internazionale non va bene, c'è bisogno di una presa di coscienza maggiore da parte di tutti, e c'è un vento di guerra che spira ormai da anni, che non promette nulla di buono. Quindi noi abbiamo voluto fare la nostra piccola parte richiamandoci ad una persona che è un po' il simbolo di questa nostra 16ª edizione, che è Danilo Dolci, quindi un costruttore di pace, un architetto di pace, una persona che ha dedicato tutta la sua vita agli ultimi e che ha lasciato anche tracce importanti sia nella letteratura che nella storia politica del nostro paese. Abbiamo voluto dare un contributo con un obiettivo molto particolare, cioè in un momento in cui tutti ci chiediamo cosa si può fare per fermare le guerre e rendere questo mondo un po' più umano, un mondo che si sta sgretolando da solo e che si sta avvelenando dal punto di vista ambientale da solo, grazie all'opera dell'uomo che evidentemente non ha molti scrupoli, e abbiamo pensato di dare un contributo piccolo come il nostro festival, ma appassionato. Abbiamo deciso di raccontare ai giovani, a cui ci rivolgeremo preferibilmente, che esistono delle professioni di pace, cioè che esiste un modo per fare un lavoro dignitosissimo, di grande competenza, il lavoro dell'operatore di pace. E qui, in questa categoria, raccogliamo tutte le professioni che riguardano la pace, quindi dalla prevenzione allo studio delle guerre, allo studio delle armi e anche ovviamente alle azioni che si possono mettere in campo dopo un conflitto o durante un conflitto. Cioè tutto quello che serve a prevenire la pace, a conservarla, a ripristinarla e a fermare la guerra, è tutto materiale che fa parte di questo nostro festival numero 16. Quindi raccoglieremo opinioni di Atenei della pace che formano profili professionali di questo genere, raccoglieremo le opinioni delle organizzazioni, dei centri di ricerca che si occupano di pace in maniera quindi non istituzionale ma comunque preziosa, e raccoglieremo anche le opinioni delle scuole di strada, cioè di quelle organizzazioni che nascono dalla società civile e danno, diffondono una cultura di pace attraverso il modo di porsi a fianco dei popoli che soffrono, quindi i cooperanti, le scuole che formano, che ne so, gli istruttori di lingua, altre cose del genere. Abbiamo esaminato vari livelli di questa idea, di questo obiettivo di conoscere gli operatori di pace, e li additeremo ai ragazzi, ai giovani che sono semmai all'università e hanno voglia di conoscere orizzonti professionali nuovi, perché noi crediamo che alla fine la pace sia un patrimonio collettivo e che vada difeso da tutti, non soltanto da quelli che si professano politici e che abbiamo visto all'opera e cosa sono capaci di combinare. Ecco, questa è la missione del nostro 16º festival, parlare ai ragazzi e additare, indicare percorsi per diventare operatori di pace.
Quanti sono i titoli presentati?
Ci sono 33 film tra corti e lunghi che rappresenteranno la selezione che abbiamo fatto su quasi 250 titoli provenienti da 50 paesi, quindi è rappresentato un po' tutto il mondo in questi 33 titoli. Saranno 2 settimane di festival, dall'11 al 22, e chiuderemo con uno spettacolo musicale di Peppe Voltarelli, che è un artista calabrese molto famoso, ha vinto 2 targhe Tenco e viene al nostro festival con grande entusiasmo, e poi chiuderemo con un annuncio. Questa è la cosa più importante forse dell'intero festival, perché vogliamo lasciare una traccia di questo passaggio, vogliamo creare insieme con l'Università Orientale di Napoli e con l'Università della Pace del Costa Rica delle Nazioni Unite una Summer School che partirà nella primavera dell'anno prossimo, dedicata alla memoria di Mario Paciolla, che è stato un operatore di pace e tutti credo conoscano la sua storia, la sua fine in Colombia, che è ancora circondata da mistero ma che per noi ha una sua spiegazione. Purtroppo c'è il rischio che l'avventura giudiziaria della sua morte stia per arenarsi, che venga archiviata, e quindi dobbiamo alzare la voce perché la sua famiglia e i suoi amici insieme con noi stanno chiedendo da anni chiarezza su questo omicidio.
I riferimenti web per il programma?
cinenapolidiritti.it, che è il nostro ufficiale, ma le informazioni alla spicciolata escono continuamente su Facebook, sulla pagina Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli. Quindi attraverso questi due riferimenti credo si riesca ad avere tutto il materiale. Ci sono incontri importantissimi, tra cui spicca uno che voglio citare, oltre gli Atenei di pace, oltre le scuole di pace di strada, oltre i centri di ricerca, ci saranno le israeliane e le palestinesi di Combatants for Peace, che è la più famosa delle organizzazioni pacifiste del Medio Oriente, e quindi ci saranno Rana Salman ed Esther Korani, sono le due leader di questa organizzazione, una israeliana, l'altra palestinese, saranno a Napoli per due giorni, stanno facendo un tour in Italia e noi ovviamente abbiamo sostenuto il loro viaggio e la loro presenza qui, perché credo che in un momento come questo sentir parlare queste due ambasciatrici di pace sia davvero necessario.
Sedicesima edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani a Napoli dall'11 al 22 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al fondatore e coordinatore Maurizio Del Bufalo. Alla prossima.
Grazie a Radio Onda Rossa. Grazie a voi. Buon lavoro.
Con Michele Galardini, direttore artistico della 10ª edizione del Festival Presente Italiano a Pistoia dal 15 al 20 novembre 2024, ben trovato.
Grazie mille, grazie per l'invito.
Spieghiamo cos'è questo festival.
È un festival interamente dedicato al cinema italiano della piccola e media distribuzione e al cinema italiano del passato. Quindi è un po' un'idea di quello che il cinema contemporaneo con i suoi attori e le sue attrici mette in scena, spesso purtroppo in poche sale, e quella che può essere un'idea di cinema del futuro, perché quello che ci interessa è sì mappare il presente, ma anche proiettarci già un po' nel cinema del futuro.
Come si caratterizza questa 10ª edizione?
È una 10ª edizione che io ho definito operaia, e non solo perché l'immagine scelta è quella di Gian Maria Volonté nella classe operaia in Paradiso, perché faremo l'omaggio a Volonté, ma perché è un festival che viene costruito in questo modo, quindi in modo molto molto operaio, grazie a un lavoro di un team di amici inizialmente, ora anche di colleghi, e perché è un festival, è un'edizione che parla di lavoro, parla di diritti, parla di amore, parla anche di natura, e è quello che per noi è anche il racconto del presente, cioè un racconto che si scosta forse un po' anche dall'antropocene, quindi dal parlare solamente dell'uomo, ma vuole parlare anche di valori e vuole parlare anche di qualcosa che non ha l'uomo al centro, per esempio la natura, per esempio le pietre, come nel film di apertura che è Bestiario, il bar e il lapidare. Questo per noi è molto molto importante, parlare del presente, ma in realtà vedere anche qual è il mondo, diciamo, antico da cui proveniamo.
Come è strutturato?
Abbiamo un concorso di 6 titoli, che sono appunto quelli della piccola e media distribuzione. Sono Luce di Silvia Luzzi e Luca Bellino, Palazzina Laff di Michele Riondino, Taxi Mon Amour di Ciro De Caro, Coppia Aperta Quasi Spalancata, Federica Di Giacomo, Vermiglio, Mauro Del Pero e Io il Secco di Gianluca Santoni. Ecco, noi li mettiamo a concorso e li facciamo votare da una giuria popolare. Poi abbiamo anche l'equivalente per i cortometraggi, in questo caso è un mix di animazione, documentario, film di montaggio, c'è un po' di sperimentazione. L'omaggio a Gian Maria Volonté e alcuni eventi speciali, tra cui l'omaggio a Chiara Ligione, che è una regista purtroppo scomparsa prematuramente, di cui proponiamo una selezione di cortometraggi, il film di apertura di Massimo D'Onofrio e Martina Parenti, che per noi è uno dei film più importanti non solo di quest'anno, e poi il focus su Michael e Mirko, che verrà a presentare il suo ultimo libro e il suo spettacolo VR realizzato insieme a Gold Productions.
Ci saranno autori ed autrici a presentare i loro lavori?
Sì, quest'anno abbiamo attori, attrici e registi, anche qui vado un po' a braccio, parto dal fondo, Io e il Secco con Gianluca Santoni che è il regista, Andrea Lattanzi che è l'attore protagonista, che è famoso al grande pubblico, soprattutto giovanile, per essere uno dei personaggi di Summertime della serie Netflix, poi Martina Scrinzi che è la protagonista di Vermiglio, che è il film italiano candidato all'Oscar, nel senso il film scelto dall'Italia Italia per rappresentare l'Italia appunto nella corsa al miglior film straniero. Poi Ciro De Caro e Rosa Palasciano, uno attore, una e l'altra protagonista di Taxi Mon Amour, in realtà sono i due che poi hanno scritto il film. E poi Marianna Fontana, protagonista di Luce, che è una delle attrici emergenti più interessanti.
Com'è stata la scelta dei titoli?
La scelta dei titoli è un lavoro che parte da febbraio-marzo e che chiama in causa, oltre a me, tre selezionatori che sono Marzia Gandolfi di My Movies, Francesco Greco, Cinecritica Web, Matteo Marelli di Film TV. E appunto, come dicevo all'inizio, quello che a noi interessa dal primo anno, quando ci mettiamo a tavolino virtuale per fare la selezione, non è tanto scegliere i migliori film dell'anno, ma dare un po' un'idea, uno spaccato il più possibile coerente e veritiero di quello che è il cinema d'autore italiano contemporaneo. Quindi cerchiamo anche di mettere in concorso formati e generi diversi, cerchiamo di dare sempre una quota, se così si può chiamare, alla commedia, al documentario. Quindi cerchiamo di dare una visione più possibile ampia su quello che il cinema italiano propone. Secondo me ci riusciamo, nel senso che sono molto soddisfatto della parte di selezione del concorso, spero che anche il pubblico ci riconoscerà di questo grande lavoro.
I riferimenti web per il programma?
I principali social, quindi Facebook e Instagram, presenteitaliano.it, che è il sito internet. Troverete a giro per Pistoia manifesti pieni di QR code, perché noi tendiamo e tenderemo a stampare sempre meno, quindi a portare tutti sull'online.
Decima edizione del Festival Presente Italiano a Pistoia dal 15 al 21 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Michele Galardini. Alla prossima!
Grazie a te, alla prossima!
Con Riccardo Camilli, regista del film Anime Sbullonate, al cinema da mercoledì 20 novembre 2024. Ben trovato.
Salve, ciao a tutti, piacere mio.
Cos'è questo film?
Allora, questo film è un'antologia in realtà di episodi, come si faceva una volta negli anni 60, anche 70, però più brevi, perché sono presi dai mini racconti di uno scrittore che è un trentennale amico, che si chiama Antonio Cristini, che ha scritto tantissime cose, anche romanzi, ma anche racconti in italiano, ma ha scritto anche tantissimi racconti in romanesco, pubblicandoli su due raccolte di libri. Uno è Il coccodrillo magnapiedi e l'altro Ali Mortè. Purtroppo sono fuori catalogo, quindi se vi va, se vi interessa, su scartafaccio.it trovate tutto, e ve lo consiglio di cuore, non perché è amico mio, ma perché la sua lettura è veramente qualcosa di speciale. Si ride con una vena malinconica, ma è veramente tutto molto originale. I suoi personaggi ci si affeziona in due righe, quindi ve li straconsiglio. E quindi sono otto racconti che io ho preso con non poca difficoltà, perché ne ha scritti più di 100, mini racconti, si parla di 3, 4 paginette, 5 paginette, e io, senza snaturarli, li ho girati lasciandoli brevi, quindi sono otto racconti che vanno dai 3 ai 15 minuti e compongono Anime Sbullonate.
Com'era nata l'idea di farne un film di questi mini racconti?
L'idea è nata in realtà qualche anno fa, perché io, insomma, è una vita che cerco di emergere come regista, e ancora sono indipendente, però ho fatto sempre cose scritte da me, poi girate da me. Però mi ronzava sempre un po' l'idea, cioè il regista, secondo me, prima o poi vuole anche cimentarsi a girare qualcosa di non suo, di non prettamente suo, ma comunque nelle sue corde. E leggendo negli anni appunto le cose di Antonio, ho sempre detto: voglio fare qualcosa, un cortometraggio, una piccola serie, qualcosa. E alla fine l'idea è stata appunto quella di fare un film antologico. E il filo conduttore è soltanto un po' la sfiga dei personaggi, che sono sempre gli ultimi, sono sempre quelli un po' che arrancano, i disperati in un modo o nell'altro, uomini e donne, bambini, anziani, ma che non si danno mai per vinto e cercano sempre di dare un senso alle loro vite. E secondo me c'è molta umanità in questi personaggi.
Com'è stato il lavoro di trasposizione?
Guarda, a livello di sceneggiatura è stato stavolta molto semplice, perché, ripeto, non volevo snaturare quello che aveva scritto lui, perché lui in realtà, non essendo uno sceneggiatore ma essendo uno scrittore, ma in questi racconti lui scriveva, ha già scritto benissimo i dialoghi sono molto veri, senza fronzoli, molto realistici, quindi io mi sono basato su quelli, io non ho fatto altro che decodificare in sceneggiatura i suoi racconti romanzati e portarli in sceneggiatura per farli poi leggere agli attori che ho scelto. E devo dire che Antonio, poi, insomma, vedendo faccia per faccia, mano a mano che sceglievo gli attori per i suoi personaggi, era molto soddisfatto, e quindi la soddisfazione poi è stata anche la mia. Il mio merito, diciamo, è stato soltanto quello, appunto, di dare faccia e voci più vicini possibile e più empatici possibile ai suoi personaggi.
Com'è stato il lavoro con attrici e attori, per l'appunto?
Ma è molto naturale, perché io ogni film cerco di lavorare ogni volta sempre con più professionisti, anche se mi trovo benissimo con chi non è attore, perché chi non è attore ma ha le qualità di attore quasi si dirige meglio di chi è attore teatrale, ad esempio. E è stato molto semplice, perché i racconti suoi sono talmente di facile presa che loro, appena li hanno letti, hanno capito subito di che tipo di personaggi si trattava. E io poi sul set cerco di creare sempre un clima di convivialità, di scherzo, soprattutto perché quando si tratta di commedia, anche se è una commedia amara, insomma, malinconica, eccetera, però io cerco sempre di mettere tutti a proprio agio, ecco. L'unica volta in cui magari perdo un po' le staffe è quando vedo che qualcuno proprio non ha studiato e mi fa andare oltre il 30-40 shot. Allora lì magari perdo un po' la pazienza, ma in linea di massima cerco sempre di creare un bel clima, e gli attori sono stati veramente bravi, professionali e incredibilmente disponibile per un progetto indipendente, perché non è scontato. Il progetto indipendente vieni pagato poco, però devi compensare con altre cose, e credo che l'umanità del regista, l'essere vicini, coccolarli un po', sia fondamentale. Poi va a finire sulle immagini, inevitabilmente.
Che uscita è? In quante sale?
Allora, per adesso vogliamo concentrarci soltanto al Cinema delle Province, che è in 5 giorni. E dopo, se va bene, ma per adesso ci sono state già belle prevendite. Infatti sono entrato adesso al cinema, era più di metà sala era andata via solo di prenotazioni. È una sala che fa 265 posti, delle Province, che è un cinema storico. E dopodiché ci vogliamo spostare al Tiziano, e ho già in procinto a Monterotondo, che è un bellissimo cinema, il Cinema Mancini. E si parla di Genova dal 4 all'8 di dicembre. Quindi per adesso si va così, un po' dove c'è richiesta, perché si vuole partire. Insomma, il cinema indipendente è già un miracolo che sia in sala, ecco, questo è.
Ci sono dei riferimenti web per sapere dove vederlo?
Allora, intanto c'è il canale Instagram, che è proprio Anime Sbullonate il Film, dove c'è come icona c'è il manifestino, che è curato da Marcello Gori, che ha fatto una locandina secondo me bellissima. E poi direttamente sulla mia pagina Facebook Riccardo Camilli, e c'è anche una pagina Riccardo Camilli Anime Sbullonate su TikTok, dove si può seguire qualsiasi cosa, anche piccole pillole di backstage, fotografie, appuntamenti, ecco, sì, questi tre.
Il film Anime Sbullonate al cinema da mercoledì 20 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Riccardo Camilli. Alla prossima.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.